Ormai da un po' di tempo siamo in contatto con il secondo discorso di Mosè, amplissimo, e la prima parte del discorso da 4:44 fino a tutto il capitolo 11, e ancora abbiamo a che fare con queste pagine. Prima parte del discorso, il comandamento fondamentale e l'insistenza su questo comandamento fondamentale nel momento in cui si prospetta l'ingresso nella terra e quindi l'incontro con tante situazioni nuove rispetto alle quali Mosè catechista annuncia insegnamenti, raccomandazioni, normative che nella loro molteplicità accompagneranno il popolo nell'approccio con tutte le situazioni nuove che dovrà affrontare. Ma intanto Mosè insistentemente ribadisce il valore del comandamento fondamentale: l'unico Signore per te. Leggevamo fino al capitolo 9, versetto 6, e poi ci siamo resi conto del fatto che l'eventualità che Mosè prende in considerazione, ed è una eventualità che poi sarà ampiamente confermata dai fatti nella storia futura, che è una storia già passata per chi redige queste pagine, il popolo entrando nella terra dia testimonianza di quel fraintendimento radicale che consisterà nella convinzione di essere egli stesso il popolo protagonista dell'impresa, egli stesso l'autore quello svolgimento degli eventi che in realtà sono il frutto della iniziativa gratuita del Signore che porta a compimento le sue promesse, questa prospettiva viene descritta da Mosè come la testimonianza di un indurimento del collo e indurimento del cuore. E dunque in questa prospettiva, che peraltro è assai realistica, che di per sé denuncerebbe l'inutilità di tutto, il comandamento fondamentale disatteso proprio non solo nei suoi dettagli, nei suoi particolari, nelle sue esplicitazioni normative più spicciole, ma nella sua qualità intrinseca, il comandamento fondamentale contraddetto proprio là dove il popolo che entrerà nella terra assumerà l'atteggiamento di chi sostituisce al protagonismo dell'unico Signore il proprio autonomo e autosufficiente protagonismo o pretesa di protagonismo. Ed ecco, in questo caso, allora stavamo leggendo le pagine che seguono, dal versetto 7 del capitolo 9, le alternative rispetto alla durezza del cuore umano che il popolo Mosè ne parla come di un'eventualità, i fatti dimostrano che in realtà sarà una realtà oggettiva, pesantissima, con cui bisognerà fare i conti. Il popolo che entrando nella terra darà prova della propria durezza nel cuore, della propria impermeabile ostilità rispetto al comandamento fondamentale. E allora quale alternativa? E nelle pagine che stiamo leggendo due alternative. La prima, di cui già ci siamo occupati, fino al versetto 11 del capitolo 10, la presenza di qualcuno che si affaccerà sull'abisso dell'iniquità, quello che già Mosè offre come testimonianza da parte sua, ricordate le tre quaresime di Mosè. Quella presenza orante, la presenza della intercessione di chi non si nasconderà, non scapperà, non assumerà una posizione presuntuosa di giudizio o quasi di estraneità, ma nell'incontro con l'evidente dimostrazione di quella durezza si manterrà in atteggiamento di adorazione alla presenza del Signore, in atteggiamento di totale consegna del proprio fallimento alla sua libertà di iniziativa. Prima alternativa. Seconda alternativa, dal versetto 12 del capitolo 10, e stiamo leggendo esattamente questi versetti per arrivare alla fine del capitolo 11. La seconda alternativa, noi già abbiamo letto fino al versetto 12 del capitolo 11. La seconda alternativa, vi suggerivo di cogliere in maniera sintetica, ma già di per sé molto efficace, là dove Mosè adesso invita la sua gente a prendere atto di quella che è la grandezza del Signore. La grandezza del Signore. La grandezza. Dunque, una prospettiva che sorpassa tutti i dati oggettivi che dimostrano un fallimento che di per sé nella nostra condizione umana sarebbe e resterebbe irreparabile. Ebbene, Dio è grande, ed ecco Mosè che rievoca i segni della grandezza del Signore, e Mosè che spiega come questo discorso, ricordate, capitolo 11, ormai, questo è un discorso per adulti. È un discorso per coloro che conoscono le meraviglie del dono, ed è una chiamata a riconoscere la sovrabbondante effusione di ciò che gratuitamente scaturisce dal grembo del Dio vivente, dimostrazione della sua grandezza nel senso della sua misericordia, la sua magnificenza, dice la Madonna nel Cantico, come già sappiamo, e attraverso l'immagine dell'acqua, l'acqua, la pioggia che viene dal cielo, ben diversamente da come andavano le cose in Egitto, ricordate capitolo 11, dove l'acqua veniva prelevata dai canali con delle pompe mosse con i piedi, era il versetto 10 che, nel capitolo 11 che leggevamo, e da qui ripartiamo. Il paese di cui stai per entrare in possesso non è come il paese d'Egitto da cui siete usciti, dove gettavi il tuo seme, poi lo irrigavi con il piede, ecco qui, come fosse un orto di erbaggi, ma il paese che andate a prendere in possesso è un paese di monti, di valli, beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo, paese del quale il Signore tuo Dio ha cura e sul quale si posano sempre gli occhi del Signore tuo Dio dal principio dell'anno sino alla fine. Fin qui leggevamo. Dunque l'acqua. L'acqua che viene dal cielo, immagine che serve magnificamente a Mosè per illustrare ciò che il popolo sperimenterà nel momento in cui dovrà affrontare l'evidenza del proprio fallimento irreparabile, ed ecco, è questa effusione di grazia. Vi dicevo già la settimana scorsa, è una visione premonitoria di quella che sarà l'effusione dello Spirito Santo, così come nell'immagine di colui che si prostra in adorazione dinanzi al Dio vivente nel momento in cui ci si rende partecipi del dramma, del disastro, della catastrofe, di una storia sbagliata, è premonizione dell'incarnazione, ed ecco premonizione della effusione dello Spirito Santo, quel che stiamo leggendo qui a proposito della grandezza del Signore, a proposito di questa grandezza che Mosè descrive attraverso l'immagine dell'acqua, l'acqua. In quella terra dove sarà inevitabile registrare il dramma di un fallimento rispetto al quale la nostra iniziativa umana non ha rimedio, l'acqua che continua a scendere dall'alto come conferma di una smisurata gratuità nella volontà d'amore del Signore. E qui dal versetto 13 al versetto 21, già ve lo facevo notare la settimana scorsa, si inserisce un brano che poi è presente nella preghiera quotidiana secondo la tradizione di Israele. Ascolta Israele, quella preghiera, già ve lo dicevo, si compone di tre brani biblici e altre benedizioni che precedono e che seguono la recita dei tre brani biblici. Il primo brano nel capitolo 6 dell'Esodo, l'abbiamo già incontrato. Il secondo brano è questo, dal versetto 13 al versetto 17. Leggiamo. Ora, è Mosè che sta parlando naturalmente, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando il Signore vostro Dio e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima, che è il comandamento fondamentale, ma noi sappiamo già che questo comandamento fondamentale poi urterà contro l'ostacolo tragico di quella durezza. Comunque, dice, io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo. Ecco, l'alternativa radicale. Se obbedirete, ma noi sappiamo già che questa obbedienza non sarà corrispondente alle aspettative che qui Mosè adesso annuncia in maniera così, così consolante, ma io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo. Ci siamo, vedete questa immagine che rispunta proprio qui, la pioggia d'autunno e la pioggia di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino, il tuo olio. Farò anche crescere nella tua campagna l'erba per il tuo bestiame. Tu mangerai e sarai saziato. State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi allontaniate servendo altri dei e prostrandovi davanti a loro. Allora si accenderebbe contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e non vi sarebbe più pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi perirete ben presto scomparendo dalla fertile terra che il Signore sta per darvi. Dunque la pioggia, e la pioggia come benedizione che accompagnerà il cammino futuro del popolo in modo tale che sia in grado di percorrere le strade che conducono alla vita, che riconducono alla pienezza della vita, e l'alternativa invece è la desolazione della idolatria. Altri padroni, altri signori, una prospettiva di maledizione e di morte, ma vedete, al di là di quella che si prospetta come l'esperienza di un fallimento, la pioggia è la grandezza del Signore che è fedele a se stesso e alla sua iniziativa. Se voi ritornate indietro per un momento, vedete che nei versetti 14 e 15 si inserisce un soggetto di prima persona singolare che è il Signore, proprio Lui, perché versetto 13 è Mosè che sta parlando, i comandi che oggi io vi do, questo io vi do è Mosè, ma quando leggiamo nel versetto 14 io darò al vostro paese la pioggia, questo io è il Signore, E così nel versetto 14 e così nel versetto 15 è l'intervento diretto di Dio che si esprime in prima persona singolare, che si inserisce nel discorso di Mosè. Non è più Mosè qui, in queste righe, ma è il Signore. Versetto 15, io farò anche crescere, è il Signore, mica Mosè. Mentre nel versetto 16 ritorna il soggetto, Mosè. State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi allontaniate. È Mosè che svolge il suo ruolo di catechista. E ancora, versetto 18, la prospettiva che illumina la storia futura. Porrete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno, le terrete come un pendaglio tra gli occhi, le insegnerete ai vostri figli. E vedete? Queste parole riguardano il comandamento fondamentale e riguardano quel comandamento fondamentale che è rivelazione di un'iniziativa di Dio che nella sua grandezza fa piovere. Ed ecco, questo sarà il patrimonio che trasmetterete in eredità ai vostri figli. Questa è la testimonianza degli adulti, che sono in grado di trasmettere un'eredità ai figli. E infatti, le insegnerete ai vostri figli, versetto 19, parlandone quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Ci sono sempre dei rotolini infilati dentro certi astucci agli stipiti delle porte nelle case degli ebrei, ma anche nei negozi, anche in qualunque luogo frequentato dove si entra e si esce, si tocca. E dunque scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Perché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, dunque guardiamo in avanti verso il futuro, nel paese che il Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro, siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la terra. Dunque, fino a qui il brano che è parte integrante della preghiera quotidiana, e dunque lo sguardo verso il futuro. Laddove noi sappiamo già per altra via che il comandamento fondamentale verrà trascurato, disatteso, addirittura rinnegato, e laddove la grandezza del Signore si manifesterà attraverso la pioggia che viene dal cielo. Su questo orizzonte che adesso Mosè continua a affacciarsi lui e invitare coloro a cui si rivolge, il popolo intero e noi tutti ad affacciarci. Tutto nella creazione risponde a un disegno provvidenziale che è più grande di ogni nostro titolo di merito, più grande di ogni nostra testimonianza di corrispondenza, di adeguatezza. In questo già si è presa coscienza della eventualità, che poi sarà largamente confermata nei fatti, di come quella corrispondenza non avverrà. Ma la strada per accedere alla terra, e cioè per procedere nel cammino del ritorno alla pienezza della vita, questa strada rimane aperta perché, ed ecco, l'annuncio di quella che nella pienezza dei tempi sarà l'incarnazione del testimone che si farà carico di tutto il disastro in affidamento all'iniziativa del Signore, e perché nella potenza dello Spirito Creatore, ecco che nella pienezza dei tempi la miseria del nostro fallimento umano sarà ricapitolata in una nuova creazione. Allora qui stavo leggendo e proseguo, versetto 22, poiché se osserverete diligentemente tutti questi comandi che vi do, Mosè, e li metterete in pratica, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, tenendovi uniti a Lui, quei molti comandamenti che ancora non sono stati illustrati, ma tutto rimanda al comandamento fondamentale. Sappiamo che il comandamento fondamentale andrà incontro a quella contraddizione terribile che è la durezza del cuore umano che non si converte. E allora quando voi entrerete dunque e camminando in tutte le sue vie, tenendovi uniti a lui, il Signore scaccerà dinanzi a voi tutte quelle nazioni e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro, i vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume al fiume Eufrate, al mare Mediterraneo. Nessuno potrà resistere a voi. Il Signore vostro Dio, come vi ha detto, diffonderà la paura e il terrore di voi su tutta la terra che voi calpesterete. E vedete, qui Mosè orienta lo sguardo verso il futuro per contemplare in esso la docilità di tutte le creature che parteciperanno a quell'impresa di cui sarà protagonista ancora una volta proprio lui, il Signore. E vedete, tutte le nazioni della terra, ma l'ambiente nel quale voi abiterete e tutta la scena, qui c'è di mezzo anche un riferimento al quadro geografico in cui si svolgerà l'esistenza di Israele in quella terra, è tutto. Contribuirà a confermare il valore del vostro cammino nella prospettiva della conversione alla vita. Notate qui nel versetto 22, camminando in tutte le sue vie, le vie del Signore, e tenendovi uniti a Lui, molto importante questo verbo, questo aderire a Lui, questa adesione a Lui, che vedete ci consente di confermare quell'accenno su cui già mi sono soffermato precedentemente, cioè qui c'è di mezzo un accenno a quella adesione che ha le caratteristiche di una sigillatura, come poi nella pensa dei tempi sarà realizzato in virtù dell'opera svolta dallo Spirito Santo di Dio. È lo Spirito che come maestro interiore sarà in grado di determinare quel attaccamento al Signore, quel riferimento a Lui, quel vivere aggrappati a Lui e al di là di tutti i disastri, le incertezze e i fallimenti. Ecco, e nessuno potrà più resistere a voi, diceva il versetto 25 che ho letto poco fa. Il Signore vostro Dio, come vi ha detto, diffonderà la paura e il terrore di voi su tutta la terra che voi calpesterete. Dunque è l'ambiente cosmico che sarà domesticato, anche le ostilità più feroci e le ostilità interiori, dove l'ostilità per eccellenza è la durezza del cuore umano. Tutto si piegherà in virtù di quella corrente dotata di una energia invincibile che con potenza creatrice, ma nello stesso tempo con la dolcezza di una penetrazione che raggiunge le zone più nascoste e più oscure del cuore umano, vi coinvolgerà in un cammino di conversione, quel cammino di riferimento a Lui, di adesione a Lui. di sigillatura con lui. Ecco. E allora, dal versetto 26, adesso, la conclusione di tutto il prologo. E arriviamo al versetto 32, cioè alla fine del capitolo 11, fine del prologo, la prima parte del discorso, il comandamento fondamentale, come già sappiamo. Vedete, dice adesso qui, il versetto 26, sono tre brevi paragrafi in questa conclusione. Il primo, dal versetto 26 al versetto 28. Vedete, io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione. La benedizione se obbedite ai comandi del Signore vostro Dio che oggi vi do. La maledizione se non obbedite ai comandi del Signore vostro Dio e se vi allontanate dalla via che oggi vi prescrivo per seguire dei stranieri che voi non avete conosciuti. Dunque, l'alternativa è radicale. Tra benedizione e maledizione, tra vita e morte. Il comandamento fondamentale, vedete, imposta questo criterio in base al quale tutta la storia futura nella relazione d'alleanza tra il Signore e Israele sarà interpretata rispetto alla maledizione e alla benedizione, rispetto alla morte e alla vita. Già. L'alternativa è radicale. E in questa alternativa, ecco, il popolo accompagnato dalla legge, la parola, l'insegnamento, e il popolo che sarà accompagnato da quella rivelazione dell'iniziativa gratuita con cui il Signore ricomporrà gli equilibri, ristabilirà una prospettiva di crescita verso la pienezza della vita, passando attraverso il fallimento. Al di là del fallimento, attraverso il fallimento. Il secondo paragrafo, versetti 29 e 30, qui Mosè guarda avanti a quello che sarà, una volta che il popolo sarà entrato nella terra, il rito con cui, per quello che poi leggiamo nel libro di Giosuè, ma ne riparleremo alla fine del Deuteronomio, verrà rinnovato di anno in anno, o comunque periodicamente rinnovato, il rapporto e l'impegno dell'alleanza. Dunque, quando il Signore tuo Dio, versetto 29, ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso, tu porrai la benedizione sul monte Garizim e la maledizione sul monte Eval. Sono due montagne, una sella, lì dove era l'antica Sichem, oggi è la città di Naplus. Dunque, il monte Garizim è completamente spoglio, una roccia. Il monte Garizim invece è boscoso. E allora, Garizim, emblema della maledizione, no, della benedizione, Eval, emblema invece della maledizione, non c'è vegetazione. Dunque, lì il rito del rinnovo dell'alleanza, e quindi tutto verrà celebrato in un quadro che già dal punto di vista scenografico ha un valore emblematico, l'alternativa tra maledizione e benedizione. E allora qui leggevo il versetto 30, dobbiamo leggere il versetto 30, questi monti si trovano appunto oltre il Giordano, dietro la via verso occidente, nel paese dei Cananei che abitano l'Arabà, di fronte a Galgal, presso le querce di Morè. Dunque, l'alternativa è posta in modo esplicito, maledizione, benedizione, cioè morte, vita. Ed ecco, in questa prospettiva, il cammino della conversione, che il popolo dovrà affrontare progredendo in quel discernimento di come l'iniziativa del Signore si rivelerà nella sua gratuità. Al di là di ogni fallimento, quello che ho detto è ripetuto e ripeto ancora, attraverso la stessa esperienza drammatica e sconfortante del fallimento, fino, vedete, alla pienezza del disegno nel compimento della storia della salvezza, fino alla Pasqua redentiva del Signore, laddove quel passaggio attraverso la morte è la conferma definitiva e inesauribilmente feconda di come l'amore gratuito del Signore vince nella storia umana. Conferisce alla nostra derelitta realtà di creature prigioniere del proprio fallimento la prerogativa dell'accesso alla pienezza della vita. Il terzo paragrafo sono gli ultimi due versetti, 31 e 32, qui leggiamo: voi infatti state per passare il Giordano. Ecco, adesso Mosè si rivolge direttamente ai suoi interlocutori. E state per passare il Giordano per prendere in possesso il paese che il Signore vostro Dio vi dà, e voi lo possederete e lo abiterete. Avrete cura di mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi io pongo dinanzi a voi. E vedete che dal capitolo 12 si entra nella seconda parte del secondo grande discorso, i molti precetti, i diversi insegnamenti, tutta una sequenza adesso di norme particolari. Ma qui Mosè ci tiene a ribadire il fatto che entrando nella terra il popolo troverà conferma circa quella vocazione alla vita che corrisponde all'intenzione originaria del Dio vivente, certo, ma questo ingresso nella terra si realizza proprio perché il Signore vostro Dio porta a compimento quello che aveva promesso. È il dono suo, vedete. Entrate per prendere in possesso? Ma il possesso in realtà è l'atto di obbedienza a quello che il Signore vostro Dio vi dà. Allora possederete, abiterete là dove la gratuità della sua iniziativa vi verrà incontro in tutta l'articolazione del vissuto, e a questo riguardo ecco la molteplicità dei precetti che adesso Mosè vorrà illustrare. Avrete cura di mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi io pongo dinanzi a voi, perché entrare nella terra significa per il popolo non raggiungere la meta di una conquista finalmente realizzata, ma significa essere coinvolti in una vicenda dove si tratta di crescere nella molteplicità delle relazioni per dare forma alla pienezza della vita, in un contesto che sarà sempre più esplicita rivelazione di come la gratuità d'iniziativa del Signore è confermata. Allora, adesso diamo subito uno sguardo, capitolo 12, a una prima serie di istruzioni. Vedete che da qui, anche nella nostra Bibbia, probabilmente anche nella vostra oltre che nella mia, c'è un bel titolo in rosso a mezzo alla pagina, seconda parte, il codice deuteronomico, ecco, o qualcosa del genere. Dunque, adesso i molti precetti particolari. I due capitoli, 12 e 13, vediamo dove riusciamo ad arrivare, almeno il capitolo 12 adesso dovremo leggerlo. due prime serie di istruzioni che ancora sono peraltro strettamente connesse con il comandamento fondamentale, ma sono istruzioni relative già a quella che sarà la necessità di affrontare vicende che caratterizzeranno la presenza del popolo in quella terra, è vero, ma il rapporto con il comando fondamentale resta ancora molto stretto. Prima serie di istruzioni, capitolo 12, sono 28 versetti. E leggiamo, qui vedete è in questione la proibizione di frequentare molti luoghi di culto. In realtà, dal punto di vista storico, nel periodo più antico, effettivamente molti luoghi di culto erano frequentati nella terra che sarà abitata dalle tribù di Israele, luoghi di culto sempre nei quali si celebrava l'appartenenza al Signore Dio di Israele, ma dal tempo del re Giosia, e dunque nei decenni che precedono l'esilio, viene attivata quella riforma che concentra il culto nell'unico tempio, quello di Gerusalemme, e così sarà poi dopo l'esilio, quando il tempio verrà ricostruito. Ma qui adesso il fatto che il culto si potrà celebrare nell'unico tempio, là dove il Signore lui stesso avrà scelto di dimorare, viene affermata come una normativa che già era stata formulata da Mosè prima dell'ingresso. Proibizione di molti luoghi di culto. Le istruzioni sono tre. Intanto il versetto 1 fa da titolo a tutto questa lunga serie di norme particolari. Leggo: queste sono le leggi, le norme che avrete cura di mettere in pratica nel paese che il Dio dei tuoi padri ti dà, perché tu lo possegga finché vivrete sulla terra. Ed ecco, si tratta di vivere, quindi è tutto per la vita. E naturalmente molti precetti sempre saranno occasione per ritrovare il valore urgente, primario del comandamento fondamentale, la partenza all'unico Signore, e sempre la necessità di procedere in quel cammino di conversione del cuore che è stato già definito fin dall'inizio, e in molti precetti particolari contribuiranno anch'essi a precisare in tutte le particolari situazioni della storia futura come sempre il popolo avrà a che fare con occasioni propizie per maturare in quella conversione del cuore, rispetto alla quale, come sappiamo, sarà ancora e sempre da riscontrare la sovrabbondante gratuità della misericordia di Dio. Dunque, tre istruzioni adesso riguardanti la unicità del luogo di culto, dal versetto 2 al versetto 7. Distruggerete completamente tutti i luoghi dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dei. Dunque si tratta di evitare qualunque contaminazione con i luoghi di culto cananei, frequentati dalla popolazione cananea. Sugli alti monti, sui colli, sotto ogni albero verde, demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco le statue dei loro dei, cancellerete il loro nome da quei luoghi. imperativi, vedete, distruggerete, demolirete, spezzerete, taglierete, brucerete, cancellerete, e un settimo imperativo in forma negativa: non così farete rispetto al Signore vostro Dio. Dunque, bisogna rifiutare quei nomi, vedete, i nomi. Cancellerete il loro nome da quei luoghi, il riferimento a quei luoghi disponibili, secondo la devozione cananea, per una devozione impostata in modo strumentale, da parte dell'interesse umano che ha scelto quei luoghi, fa riferimento a quei luoghi, conferisce un nome a quei luoghi per trarne benefici che corrispondono alla pretesa, all'iniziativa, alla volontà umana. Ebbene, non farete così rispetto al Signore vostro Dio. Perché? Perché adesso qui quel ma, versetto 5, in realtà in ebraico è un perché. Perché lo cercherete nella sua dimora, perché il luogo è scelto da lui, nella sua dimora, nel luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto tra tutte le vostre tribù per stabilire il suo nome, non come i cananei che danno un nome, ma lui stabilirà il suo nome, la sua volontà di relazionamento nel luogo scelto da lui, scelto da lui. E questa è la relazione di vita tra lui e voi, che vi aprirà dinanzi la strada di un'autentica conversione, perché è lui che sceglierà quel luogo e là porrà il suo nome. Là andrete, là presenterete i vostri olocausti, i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive, le vostre offerte volontarie, i primogeniti del vostro bestiame, in grosso e minuto, mangerete davanti al Signore vostro Dio. La varia tipologia dei sacrifici, compreso il sacrificio di comunione, che comporta anche un banchetto nel luogo santo. Mangerete davanti al Signore vostro Dio e gioirete voi e le vostre famiglie di tutto ciò a cui avrete posto mano e in cui il Signore vostro Dio vi avrà benedetti. Fino a qui, la prima istruzione. Prospetta la esclusione rispetto a qualunque frequentazione di quei luoghi di culto che sono stati invece utilizzati dalla popolazione cananea, dagli antichi abitanti della terra. Prima istruzione. Seconda istruzione. Unico luogo di culto, perché? Adesso dice, dal versetto 8 al versetto 12, non farete come facciamo oggi qui. Oggi qui, quando ancora siamo accampati. Una storia di accampamenti che si sono montati e smontati nel corso di una lunga peregrinazione attraverso il deserto, come sappiamo, e oggi qui ancora siamo accampati, certo, ma non come oggi qui, dove ognuno fa quanto gli sembra bene. Dunque, comportamenti tenuti nel tempo della traversata del deserto fino ad oggi e fino a qui, dove adesso ancora ci troviamo. Dunque, comportamenti determinati da situazioni occasionali, situazioni transitorie, temporanee, ebbene non sarà più così. Dunque, qui dice, perché ancora non siete giunti al luogo del riposo? Adesso siamo ancora in questa situazione di transitorietà, in questa situazione dove siamo accampati, siamo stati, siamo tuttora accampati in molti luoghi, ma Questa situazione rende la vita disordinata, vedete, ognuno fa quello che vuole, rende la vita inquieta, assume aspetti molto pericolosi, impedisce la pace, quello che qui si chiama riposo. E invece, quando sarete giunti al luogo del riposo e nel possesso che il Signore vostro Dio sta per darvi, allora, quando avrete passato il Giordano e abiterete nel paese che il Signore vostro Dio vi dà in eredità, ed egli vi avrà messo al sicuro da tutti i vostri nemici che vi circondano e abiterete tranquilli, allora presenterete al luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto, vedete, quell'unico luogo che lui avrà scelto per fissarvi la sede del suo nome, lui, quanto vi comando allora, e cioè i vostri olocausti, i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte scelte che avrete votate al Signore, e gioirete davanti al Signore vostro Dio, voi, i vostri figli, le vostre figlie, i vostri schiavi, le vostre schiave, il levita che abiterà nelle vostre città, perché non ha né parte né eredità in mezzo a voi fino a qui. Dunque, vedete, non come oggi, fino a qui, dove adesso siamo ancora accampati, quando abbiamo frequentato molti luoghi, ma in una situazione di inquietudine, una ricerca ansimante che disturba l'equilibrio sano e gratificante di una vita pacificata. Ed invece ecco allora il luogo unico scelto dal Signore sarà quello che sarà garanzia di riposo e di pace per noi tutti. Non più andremo vagando di qua e di là, ma là dove il Signore ha posto il suo nome, la stabilità della comunione tra Lui e noi nella terra che riceveremo in eredità da Lui. Unico il luogo di culto, perché non sarà più un culto provvisorio, occasionale, momentaneo, periferico, particolare, situazioni che sono state poi tali da generare conflitti, incomprensioni, tensioni, inquietudini forse addirittura ossessive, ma adesso il luogo del riposo, unico. Seconda istruzione. Terza istruzione, dal versetto 13 arriviamo al versetto 19, poi c'è un'aggiunta. Versetto 13, unico luogo di culto perché, ecco, allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in qualunque luogo avrai visto. Dunque il luogo di culto è unico. Perché, questo ma ancora sempre tradotto con perché, offrirai i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto in una delle tue tribù. Unico. La farai quanto io ti comando. E sapete dove vuole apparare qui Mosè? Subito ce ne rendiamo conto. Perché? I molti luoghi di culto erano anche molti luoghi di macellazione. Nel mondo antico la macellazione è sempre collegata con un atto religioso, in un modo o nell'altro, un atto religioso. Ancora nel Nuovo Testamento c'è tutta una questione circa la possibilità o meno di mangiare la carne che proviene dai sacrifici che vengono celebrati nei templi pagani, anche se quella carne poi viene venduta regolarmente al mercato, ma c'è una questione. Ebbene, qui, vedete, adesso Mosè dice, unico sarà il luogo di culto perché la macellazione di quegli animali di cui si mangerà la carne non ha più una rilevanza religiosa. La macellazione avviene in un contesto profano, nel contesto della vita quotidiana in tutte le periferie del mondo, ed è quello che adesso subito leggiamo. Dice allora il versetto 15. Ma ogni volta che ne sentirai il desiderio, potrai uccidere animali e mangiarne la carne in tutte le tue città, vedete, senza ricorrere al luogo di culto. Una macellazione profana, profana. Senza sacralizzare ciò che è un atto che si compie nel contesto di equilibrio, di ordine personale, familiare, sociale, al servizio di quanto è necessario per la vita. E qui dice, vedete, potrai uccidere animali e mangiarne la carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che il Signore ti avrà elargito. Chi sarà immondo e chi sarà mondo ne potrà mangiare, vedete? In qualunque condizione si trovi potrai accedere a quella carne proveniente da quella macellazione, come si fa della carne di gazzelle e di cervo, ma non ne mangerete il sangue. Questa è l'unica proibizione. Il sangue deve essere sempre trattato con particolare cautela, sempre. Lo spargerai il sangue per terra come acqua. Non potrai mangiare entro le tue città le decime del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, perché le decime sono riservate, certamente. Né i primogeniti del tuo bestiame, grosso e minuto, né ciò che avrai consacrato per voto, né le tue offerte volontarie, né quello che le tue mani avranno prelevato. Questo è riservato al culto, certamente. Tali cose mangerai davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto. Tu, il tuo figlio, la tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita, che sarà entro la tua città, gioirai davanti al Signore tuo Dio in ogni cosa a cui avrai messo mano. Guardati bene finché vivrai nel tuo paese dall'abbandonare il levita. Dunque, tutto quello che è riservato al luogo di culto là verrà condotto e lì si celebreranno i riti adeguati. Ma la macellazione necessaria per la vita di coloro che ne hanno bisogno avverrà in un contesto profano. Il luogo unico del culto, vedete, diventa garanzia di quel valore che spetta alle realtà profane del mondo, alle realtà profane che sono comunque al servizio della vita e che rientrano dentro a un ordine dove la misericordia di Dio si manifesta in una dimensione che non è quella che caratterizza il luogo del sacro, l'ambiente della celebrazione, il luogo del sacrificio. E allora qui dice ancora il versetto 20, quando, è un'aggiunta questa, il Signore tuo Dio avrà allargato i tuoi confini, questa aggiunta completa l'istruzione precedente, perché adesso qui si prende in considerazione il fatto che se i confini del territorio abitato dalle tribù di Israele si estenderà, evidentemente sarà sempre più problematico pensare di andare a macellare quanto è necessario per la vita in un unico luogo di culto. Impossibile. Quando il tuo Dio avrà allargato i tuoi confini, come ti ha promesso, e tu, desiderando di mangiare la carne, dirai, vorrei mangiare la carne, potrai mangiarne carne a tuo piacere, se il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome sarà lontano da te, potrai ammazzare bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà dato, come ti ho prescritto, potrai mangiare entro le tue città a tuo piacere. Soltanto ne mangerete come si mangia la carne di gazzelle e di cervo, ne potrà mangiare chi sarà immondo, chi sarà mondo, tuttavia astieniti dal mangiare il sangue, questa prescrizione rimane sempre validissima, perché il sangue è la vita e tu non devi mangiare la vita insieme con il sangue, non lo mangerai, lo spargerai per terra come acqua, non lo mangerai perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te facendo ciò che è retto agli occhi del Signore, ma quanto alle cose che avrai consacrate o promesse in voto, quello che è per il culto, allora si verrà condotto all'unico luogo di culto. Ma vedete, in maniera tale rendere possibile anche nelle periferie più remote di macellare senza conferire a quell'atto il valore religioso, devozionale, sacrale che nel mondo pagano gli viene assegnato. E allora qui stavo dicendo, leggendo, nel caso che tu avrai certe cose, delle offerte consacrate o promesse in voto, le prenderai e andrai al luogo che il Signore avrà scelto e offrirai i tuoi olocausti. Qui praticamente poi gli atti di culto sono ridotti a due tipologie fondamentali: il sacrificio di olocausto e il sacrificio pacifico, che implica poi la celebrazione di un banchetto. Allora qui dice: la carne e il sangue sull'altare del Signore tuo Dio, il sangue delle altre tue vittime dovrà essere sparso sull'altare del Signore tuo Dio e tu ne mangerai la carne, in questo caso il sacrificio pacifico. Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, perché sia sempre felice tu e i tuoi figli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e retto agli occhi del Signore tuo Dio. Dunque, la macellazione non è un atto sacrale, è prevista per i luoghi più lontani dal santuario, in modo tale che appunto il comandamento riguardante, il precetto prevede l'istituzione di un solo luogo di culto, vedete, viene illustrato con quelle motivazioni di cui ci rendiamo conto, perché non è il luogo scelto come nel caso dei santuari cananei, ma è il luogo unico scelto dal Signore che pone lì il suo nome. E in secondo luogo ha detto non è più un luogo di culto occasionale, provvisorio, che invece di favorire il riposo nella terra di una relazione stabile ormai acquisita in modo pacifico, sarebbe come andare girovagando di qua e di là, come è avvenuto nel tempo del deserto, ma non sarà più così. In terzo luogo dice perché è unico il luogo di culto, in modo tale da dimostrare che la vita che si svolge quotidianamente anche nelle periferie più remote e rientra dentro a un rapporto con il Signore, nell'alleanza con Lui, ma senza strumentalizzare le modalità proprie del culto sacrificale. Ed ecco, qui il capitolo si chiude e ci fermiamo con una specie di intermezzo tra questa prima serie e la seconda serie che leggeremo giovedì prossimo, nel capitolo 13, un intermezzo che ancora una volta esclude qualunque rapporto con l'idolatria. Leggo: quando il Signore tuo Dio avrà distrutto davanti a te le nazioni che tu stai per prendere in possesso, quando le avrai conquistate ti sarai stanziato nel loro paese, guardati bene dal lasciarti ingannare seguendo il loro esempio, dopo che saranno state distrutte davanti a te, e dal cercare i loro dei, dicendo, dunque, l'abominio dell'idolatria. Attenzione dove va a parare adesso Mosè. Guardati bene dal lasciarti ingannare, dicendo, queste nazioni come servivano i loro dei? voglio fare così anch'io. Dunque un'inerzia comportamentale favorita dall'ambiente, la ripetizione, l'adeguamento a quello che avveniva e che altri hanno praticato nel corso delle generazioni, adeguiamoci anche noi. Non ti comporterai in tal modo riguardo al Signore tuo Dio, perché esse facevano per i loro dei quanto è abominevole per il Signore. Notate che l'abominio di cui si parla qui è il sacrificio dei bambini. Quanto è abominevole per il Signore e che egli detesta. Bruciavano nel fuoco perfino i loro figli e le loro figlie in onore dei loro dei. Ecco, qualunque contaminazione idolatrica deve essere esclusa, e qui il caso che rende in modo clamorosamente abominevole un'ipotesi del genere. Non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da precisare. Il rapporto con la idolatria deve essere assolutamente escluso. Vedete che l'unico santuario è già un precetto particolare, ma è ancora strettamente connesso con il comandamento fondamentale. Ma come poi ancora tutte le norme, anche le più spicciole, sempre varranno come richiami al comandamento fondamentale, l'unico Signore nella vita quotidiana, nelle attività più semplici e più umili e in ogni luogo e in ogni momento. Ed ecco, fermiamoci.
Perché, padre mio, come si mangia la carne di vetrelle di certo? Così
è una carne. È carne monda. È carne, si può mangiare. E si può mangiare, è una carne pura, perché si può mangiare carne di un animale che rumina e che ha le all'unghia biforcuta. Sì, tu dici che bisogna cedere di pensare proprio al cervo e alla gazzella. Probabilmente adesso ci sarà qualche ragionamento particolare. Adesso andrò a vedere meglio, così poi forse ti rispondo meglio. Cervo e gallina.